Radio Immagina.
Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto, nel 1970 smetto di fare il cinema.
Abbronzatissima.
Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa.
Il leone disse, io quel flauto di Pan lo vorrei a tappeto sul film.
È nelle sale da qualche giorno, dopo il passaggio fuori concorso all'ultimo Festival di Venezia, il documentario che Giuseppe Tornatore ha dedicato a Ennio Morricone. Ne parliamo con Alberto Crespi, critico cinematografico e conduttore di Hollywood Party su Radio 3, che nello scriverne su Striscia Rossa lo definisce l'omaggio a chi ha scritto l'inno degli italiani. Benvenuto Crespi.
Bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
Tornatore, distilla in questi 150 minuti anni di accumulazione di materiali, sono decine di interviste, un lavoro enorme di montaggio, di 70 anni di cinema ma anche di musica italiana. Quello che viene fuori sembra davvero un romanzo storico musicale che ci rivela che sul serio Morricone ha scritto la colonna sonora della nostra vita. Che lavoro è questo, Crespi?
Dunque, intanto è un lavoro che ha impiegato 7 anni della vita di Giuseppe Tornatore. Naturalmente non 7 anni continuativi, perché nell'arco di questi anni Tornatore ha fatto anche un paio di film, ha fatto anche altre cose. Ma diciamo che il progetto risale appunto a svariati anni fa e doveva essere pronto per i 90 anni. Di Morricone, ma è diventata una sorta di fabbrica di San Pietro, per così dire, perché tale era il materiale, tale era la ricchezza, la quantità di cose belle da raccontare nella carriera di Morricone, tale era la mole delle interviste realizzate, eccetera, eccetera, che il film è stato appunto pronto solo nel 2021. Nel frattempo Tornatore ha pubblicato anche un libro che si intitola Ennio, un maestro, pubblicato da HarperCollins, che contiene l'integrale, diciamo così, dell'intervista con Morricone, perché alla base di tutto c'è una lunga intervista, per meglio dire una serie di interviste con Morricone che racconta appunto la propria carriera. Nel libro si trova tutta questa parte, nel film naturalmente ci sono le interviste con chiunque, da Bruce Springsteen a Carlo Verdone, da Giuliano Montaldo allo stesso Tornatore, perché Morricone ha scritto le musiche di quasi tutti i film di Tornatore. C'è veramente il mondo del cinema, il mondo della musica, il mondo della musica conta, i colleghi di Morricone all'Accademia di Santa Cecilia, ci sono interviste di repertorio con Goffredo Petrassi, che è stato il suo grande maestro, con Sergio Leone, con Bernardo Bertolucci, insomma è veramente un viaggio più di mezzo secolo di storia della musica e del cinema in Italia. E si scopre un personaggio che veramente ha percorso all'inizio anche in maniera del tutto sotterranea la coscienza, direi, l'immaginario di noi spettatori di cinema ma anche ascoltatori di musica. Tanto per essere chiari, negli anni 60, ascoltando le canzoni di Edoardo Vianello, di Gianni Morandi, di Mina, nessuno di noi, né io che ero bambino né quelli che le ascoltavano da adulti, sapeva che dietro quelle canzoni c'era il talento d'arrangiatore di Ennio Morricone, perché Ennio Morricone lavorava come arrangiatore per la RCA, arrangiava praticamente tutte le canzoni di musica leggera che la RCA pubblicava, ma non le firmava, perché non era lui l'autore delle canzoni. E tra l'altro era un lavoro che Morricone faceva quasi di nascosto, perché uscito dall'Accademia di Santa Cecilia, convinto di voler dedicare la sua vita alla composizione di quella che lui nel film chiama musica assoluta, ovvero musica non destinata ad arrangiare una canzonetta o ad accompagnare un film, ma ad essere suonata e raccontata nei teatri, negli auditorium, per Morricone il fatto di essere l'arrangiatore principe della RCA era una fonte di guadagno, era un grande divertimento, ma era anche una cosa di cui dal punto di vista accademico lui un pochino si vergognava. La cosa bella è che il film racchiude tutte queste anime di Morricone, racconta appunto il suo lavoro sulla musica leggera, racconta il suo ingresso dirompente nel cinema verso la metà degli anni 60, racconta tutti i rapporti che lui ha stabilito nel mondo del cinema, ma racconta anche il Morricone musicista classico, musicista contemporaneo. Quindi ne viene fuori, sono almeno tre i Morriconi che vengono raccontati in questa storia, e sono uno più emozionante dell'altro, anche perché non c'è grande narrazione senza conflitto, no? Lo dicono tutti i grandi sceneggiatori, i grandi scrittori, i teorici della narrazione, e qui il conflitto c'è, perché appunto Morricone ha faticato prima di tutto con se stesso ad accettarsi come musicista di cinema. Ha più volte detto: lascio il cinema, mi sono stufato, compongo solo la mia musica. E sembra che all'ultimo invece queste contraddizioni vengano risolte, che i tre Morriconi finalmente si diano la mano e facciano pace l'uno con l'altro.
Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là, la 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 la.
Il tormento mi sembra molto evidente nella narrazione di questo film, il tormento che ha attraversato Morricone. Quello che invece è sorprendentemente, secondo me, assente è tutta l'aneddotica che invece in questo paese c'è stata intorno all'uomo Morricone. Questo lo trovo un grandissimo pregio. C'è l'arte dell'uomo, c'è l'elemento umano, ma non c'è, che è completamente assente, tutta quell'aneddotica che a volte è anche stata macchiettistica, no? su Morricone.
Sì, sì, diciamo che è solo la parte di aneddotica che è vera e che lui stesso racconta, perché il film è pieno di storie anche molto divertenti, insomma.
Il rapporto con i registi, da Leone a Pontecorvo a Dario Argento, è raccontato in maniera esemplare. Per ognuno di loro era una storia diversa, era un suono diverso, e con alcuni appunto è stato un grandissimo sodalizio, ma alla fine quello che emerge è che a condurre la musica restava sempre lui.
Sì, sì, ci sono due storie secondo me particolarmente affascinanti da questo punto di vista. La prima è l'incontro con Pierpaolo Pasolini, che va da lui a chiedergli la colonna sonora di Uccellacci e Uccellini e si presenta con l'elenco dei pezzi musicali che Pasolini vorrebbe mettere nel film. Perché Pasolini aveva fatto così nei film precedenti: in Accattone, la sua opera prima, aveva usato dei brani di Johann Sebastian Bach, che ci stavano benissimo peraltro. E Morricone gli dice: ma scusi, ma lei sa già, la cosa bella è che con molti registi Morricone si dava del lei sa già che pezzi mettere, questo non è il mestiere mio, io non è che prendo le musiche degli altri e le metto nei film, io se occorre la musica la scrivo, insomma. E Pasolini, con una, almeno come lo racconta Morricone, con una semplicità addirittura sconcertante, fa immediatamente marcia indietro e gli dice: ah, lei lavora così, perfetto, allora faccia lei, io non le dico più niente. E Morricone scrive appunto la colonna sonora di Uccellacci Uccellini, dove c'è anche quella famosa canzone dei titoli di testa cantata da Domenico Modugno, che è una cosa molto, molto divertente e molto toccante.
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia Uccellacci ed Uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto.
L'altro aneddoto che io trovo strepitoso, perché si incrociano almeno tre storie di tre geni in questa cosa, forse quattro, è di quando Morricone viene contattato da Stanley Kubrick, che ha sentito la colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è forse una delle più belle, una delle più originali che Morricone abbia scritto, e Kubrick vuole affidargli la colonna sonora di Arancia Meccanica. Siamo quindi nella fine del 70, all'inizio del 71, Morricone è molto onorato da questa chiamata di Kubrick, ne parla con Sergio Leone e Sergio Leone, di sua iniziativa, chiama Stanley Kubrick e credo attraverso un interprete, perché Sergio Leone non parlava una parola d'inglese, gli dice che Morricone non può, che sta facendo la colonna sonora di Giù la testa e che quindi no, se lo scordasse Morricone. E Kubrick non può che prendere atto. E Morricone spiega: io in realtà l'avevo finita la colonna sonora di Giù la testa, eravamo al missaggio, avrei potuto fare Arancia meccanica, ma Kubrick crede a Leone e non si fa più vivo. E quello è uno dei rimpianti di Morricone. La cosa che io trovo molto affascinante è che da questo malinteso, o forse da questa cattiveria che Leone ha fatto al suo vecchio amico, nasce in Kubrick l'idea di fare una colonna sonora completamente diversa, ovvero di chiamare un musicista di musica elettronica come Walter Carlos e di fargli rifare al sintetizzatore elettronico brani classici di Beethoven, di Purcell, di Rossini e così via, dando così la nascita a una delle colonne sonore più originali e più iconiche del XX secolo, che è appunto quella di Arancia Meccanica. Resteremo sempre col grande interrogativo di come sarebbe stato Arancia Meccanica se l'avesse fatto Morricone. Sarebbe stato un altro film. È uno dei grandi sé della storia del cinema, e però questo fa capire, insieme all'episodio di Pasolini, o insieme a quello di Dario Argento, se vogliamo. Con Dario Argento lui applica un procedimento del tutto diverso. Per i thriller di Dario Argento lui compone una colonna sonora in stile contemporaneo, come i pezzi che faceva allora con il gruppo Consonanza, e inventa dei pezzi che vengono eseguiti quasi dal vivo, diciamo così, mentre scorre il film, ecco, che è un procedimento del tutto diverso rispetto a quello con Leone, dove invece i pezzi vengono scritti prima e Leone addirittura li usa sul set, li fa suonare sul set per aiutare gli attori a entrare nell'atmosfera. Sì, con ogni regista era una storia diversa, ma l'unica cosa importante, pare di capire dal film, è che i registi non andassero da lui dicendogli voglio una musica così, voglio una musica alla Beethoven o alla Mozart o cose del genere. Ecco, quella era una cosa veramente che lui non sopportava e credo che siano saltate proprio delle collaborazioni partendo da questi presupposti.
Ritornare alle interviste, c'è Springsteen che a un certo punto dice che dopo aver assistito al Buono, il Brutto e il Cattivo per la prima volta sente il desiderio di uscire dalla sala e comprare il disco della colonna sonora. Diciamo che la musica per il cinema, la musica da film ha un prima e un dopo Morricone, e questo sembra emergere chiaro ed essere riconosciuto internazionalmente dai registi, dai compositori, da tutto. Ma come si sostanzia? Cioè, qual è la differenza della musica di Morricone da quella che si faceva prima?
Non è una domanda facile, però ci provo. Diciamo che la cosa che più sorprende anche nel vedere il film è la riconoscibilità di alcuni temi di Morricone. Alcuni temi di Morricone sono entrati nella nostra testa anche al di là del film per il quale sono stati composti. Alcuni temi fatti per Sergio Leone, o il tema di Indagine, o il tema del Clan dei Siciliani, che è una delle cose più belle che Morricone abbia scritto, o naturalmente il tema di Mission, ecco, sono diventati più famosi dei film ai quali sono stati applicati. Perché Morricone, pur essendo raffinatissimo, pur mettendo in ogni pezzo qualcosa di sperimentale, qualcosa di legato appunto alla sua preparazione classica, e anche all'esperienza di musica concreta, di musica contemporanea, con nuova consonanza, eccetera, eccetera, è sempre al contempo assolutamente orecchiabile. Per cui è vero quello che dice Springsteen, è successo credo a tutti noi. Si usciva da alcuni film canticchiando il tema che avevamo appena sentito, fosse il chanson di Giù la testa o fosse il grido dello sciacallo in Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Questo è diverso dalla tradizione della musica da film, sia italiana precedente a Morricone, nella stragrande maggioranza dei casi, dove pure ci sono stati grandi autori come Cicognini, come Lavagnino, come Rota naturalmente. Forse Rota è l'unico che gli può essere paragonato, però in un ambito armonico secondo me più concentrato, mi verrebbe da dire più limitato, ma probabilmente non è la parola giusta. Anche i temi di Rota per Fellini sono immediatamente riconoscibili, però gira e rigira si assomigliano un po' tutti, mentre Morricone è incredibilmente diverso da un regista all'altro e da un film all'altro, ed è diversa anche dalla tradizione hollywoodiana, che era invece una tradizione di colonne sonore sinfoniche con temi che poi ha, con qualche eccezione naturalmente, non so, mi viene in mente il tema dei Magnifici Sette, ecco, di Elmer Bernstein, ma se no non era così facile ricordarsi le colonne sonore dei grandi film hollywoodiani. Quello in cui Morricone è unico è proprio il fatto di farsi ricordare, ecco, di catturare immediatamente l'orecchio dell'ascoltatore e di portarlo in una dimensione in cui la musica non prevarica mai il film, però in qualche modo riesce a diventarne indipendente. Ecco. Per cui tu ti ricordi il tema di Morricone e magari non ti ricordi precisamente in quale film l'hai sentito, ma senti due note e dici: questo è il mio Morricone. Per questo dicevo in quel pezzo che hai generosamente citato che veramente lui ha scritto la colonna sonora della nostra vita, perché la sua musica ci ha accompagnato dovunque, dalle canzoni di Gianni Morandi ai grandi film, fino alle ultime composizioni.
Diciamo che assistendo al film ci sorprendiamo anche un po' di quanta parte di questa colonna sonora della nostra vita non sapevamo che portasse la firma di Morricone. È molto emozionante anche da questo punto di vista.
Sì.
Però ci è voluto anche del tempo, perché l'Accademia, per esempio, per quello che riguarda gli Oscar, riconoscesse l'unicità e la grandezza di Morricone. C'è l'episodio famoso del suo rimpianto per non aver vinto l'Oscar quando l'ha vinto Round Midnight di Tavernier.
Quando l'ha vinto Round Midnight e lui era candidato per Mission, che è una delle sue colonne sonore più belle.
Meravigliosa.
Quello fu lì c'era alla base un'ingiustizia, perché è assolutamente vero quello che lui dice, che la colonna sonora di Round Midnight è bellissima, Herbie Hancock è un magnifico pianista jazz, però non era in buona parte una colonna sonora originale, era una colonna sonora costruita su grandi standard del jazz che poi Hancock e gli altri, Dexter Gordon che era il protagonista, e gli altri grandi musicisti avevano reinterpretato a modo loro, insomma, per
certo,
cui lì proprio
certo.
Round Midnight non avrebbe dovuto essere candidato in quella categoria, ecco. Sì, lui sull'Oscar aveva un rimpianto, anche se poi diceva: ma sì, ma in fondo l'Oscar chi se ne frega, però in realtà credo che non gli stesse bene questa cosa. Ma io ho qui davanti a me l'elenco delle candidature di Morricone all'Oscar e c'è una cosa sorprendente che va detta. Morricone è stato candidato 5 volte all'Oscar senza vincere e in 4 occasioni su 5 per film americani, ovvero Bugsy di Barry Levinson, Gli Intoccabili di Brian De Palma, Mission di Roland Joffe e I Giorni del Cielo di Terrence Malick, altro film in cui tra l'altro non c'è solo musica sua ma ci sono anche brani originali. L'unico film italiano per il quale Morricone è stato candidato all'Oscar è Malena di Giuseppe Tornatore, quindi in realtà neanche il film più bello e più importante di Giuseppe Tornatore. È abbastanza impressionante che Morricone non sia stato candidato all'Oscar per i film di Sergio Leone, per Indagine, appunto, per Il Clan dei Siciliani o per altri grandi film che ha fatto in Italia, semplicemente perché questi film in America o non arrivavano o se arrivavano solo a un pubblico ristretto, quindi sono state perpetrate nei suoi confronti delle grosse ingiustizie da parte degli Oscar. Poi gliene hanno dato uno alla carriera nel 2007 e poi c'è questa storia che io trovo divertentissima dell'Oscar vinto per il film di Tarantino nel 2016. Lui lo racconta anche in parte. Tarantino ha corteggiato Morricone per anni per chiedergli di scrivere le colonne sonore dei suoi film e Morricone gli rispondeva di no perché diceva: ma tu non hai bisogno che io ti scriva una colonna sonora, tanto tu prendi i pezzi musicali che ti piacciono, metti quelli nei film. Ed effettivamente Tarantino fa così. Quando per Hateful Eight Tarantino fa un western e finalmente convince Morricone a scrivergli la colonna sonora, Morricone secondo me gli fa uno scherzo di una raffinatezza sovrumana. Io sono convinto, non ho le prove, ma sono convinto che Tarantino per un western si aspettasse una colonna sonora alla Sergio Leone. Morricone invece gli manda più o meno un quarto d'ora di musica assolutamente diversa da quelle scritte per Sergio Leone, quasi un pezzo di musica contemporanea, un pezzo molto difficile, e in più gli manda dei riarrangiamenti, dei ricicli, diciamo così, di un paio di pezzi che aveva scritto per un film di John Carpenter, La Cosa. Tarantino si trova davanti questa musica, però decide di utilizzarla e finalmente Morricone vince l'Oscar per una colonna sonora che è diversissima da quelle per cui era famoso e che, ripeto, secondo me è stato da parte sua un consapevole scherzo a Tarantino, come dire: mai convinto, ti faccio finalmente una colonna sonora, beh, ti faccio una cosa completamente diversa da quella che tu vorresti. È stato sportivo Tarantino comunque a usarla. Sarà stato contento anche lui dell'Oscar vinto, immagino.
Immaginiamo di sì. Per chiudere, se lei dovesse consigliare in pochissime parole di andare a vedere questo film, che parole sarebbero?
Intanto vorrei segnalare che nel primo weekend nei cinema, con un numero di copie importante, perché sono 350 copie, Ennio ha fatto quasi 1 milione di euro di incasso, che per un documentario è una cifra notevolissima. Per cui c'è curiosità da parte del pubblico e speriamo che questo sia uno dei film che possono un po' trainare il ritorno della gente al cinema. Andate a vedere Ennio perché vi commuoverete. Io mi sono ritrovato a piangere come uno scemo diverse volte durante il film, spesso nei momenti in cui Morricone stesso si commuove, ma anche solo, non so, il racconto di Gianni Morandi che spiega come fecero l'arrangiamento di In ginocchio da te. Ci sono tanti punti in cui, scavando proprio nella nostra memoria collettiva e andando a toccare dei momenti musicali e cinematografici che sono veramente sepolti nella nostra coscienza, il film tira fuori una memoria che non sapevamo di avere, ecco. E questa memoria coincide in buona misura con l'identità musicale e cinematografica di noi italiani. Io credo che Ennio Morricone sia stato veramente il grande accompagnatore musicale di mezzo secolo e anche più di storia d'Italia.
Grazie Alberto Crespi e alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E un saluto da Sara Guabello.
All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione. Scrivendo io volevo la rivincita. Vincere su questa colpevolezza.